La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci di nuovo assieme come ogni martedì con il buon Daniele Tittarelli, firma del Corriere Adriatico.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E troviamo questa settimana anche l'immancabile Cristian Camilletti.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, ieri ci siamo lasciati con tanti interrogativi, tante informazioni che abbiamo dato. Qualcuno ha detto che dovevamo cambiare lavoro, dovevamo fare i becchini, occuparci di pompe funebri e via discorrendo. Tanto tornò che piove, tant'è vero che una delle persone in cui ieri sera avevamo menzionato tra quelli che arrivavano informazioni che stesse traballando, praticamente ha presentato le dimissioni e quindi non stavamo dando delle informazioni false e tendenziose ieri sera, ma era la pura realtà dei famosi remi tirati in barca e dell'uno contro uno che sta succedendo in questa società di cui, come da scorse puntate, ancora non si capisce nulla, ma ormai non è che ce ne facciamo un cruccio. Il comunicato stampa emesso oggi dalla società: Gianfranco Mancini si è dimesso da responsabile del settore giovanile. Andiamo a leggerlo, anche questo comunicato senza firma. Gianfranco Mancini, arrivato nella Dorica come responsabile del settore giovanile, successivamente nominato direttore generale della società, carica della quale si era dimesso qualche mese dopo per tornare a capo del settore giovanile dell'Ancona 1905, si è dimesso anche perché poi è arrivato qualcun altro che ha preso quella carica, si è dimesso anche da questo incarico, comunicandolo alla società in mattinata. La società ringrazia Gianfranco Mancini per l'impegno profuso alla guida del settore giovanile e gli augura le migliori fortune professionali. Questo è il comunicato emesso questa mattina dall'Ancona 1905 sulla figura di Gianfranco Mancini. Daniele Tittarelli.
Era nell'aria, l'avevamo preannunciato sulle colonne del Corriere Adriatico, qualcuno si era affrettato a smentirlo, ma a distanza di 48 ore ciò che avevamo preannunciato è poi puntualmente avvenuto. Con l'articolo poi tra l'altro a firma del nostro Paolo Papini e quindi le informazioni in suo, in nostro possesso erano giuste, nonostante la società si sia affrettata a smentirlo, ormai la goccia che ha fatto traboccare il vaso era ormai stata effettuata. E niente, si tratta dell'ennesimo personaggio che ha ruotato con un ruolo anche da protagonista per gran parte della stagione, visto che è stato direttore generale, che se ne va, che lascia la barca. E tra l'altro è personaggio che circa il 20 dicembre, giorno più giorno meno, alla cena natalizia e alla presentazione del nuovo progetto Biancorosso aveva sostenuto che questo progetto era triennale, che questo era un progetto cristallino, limpido, che avrebbe portato l'Ancona, ecco, nell'arco di questo periodo di tempo in Serie B. Colui che ha esposto con dovizia di particolare questo progetto a distanza di 3 mesi, ma anche di 2 perché la carica di DG l'ha lasciata un mese fa, non c'è più, quindi è difficile pensare quale possa essere il futuro dell'Ancona se colui che appunto aveva enunciato nei minimi dettagli questo progetto ha rassegnato le dimissioni.
A questo punto chi si occuperà del settore giovanile? Adesso bella domanda. Ci sarà soprattutto un futuro nei prossimi mesi per il settore,
ma soprattutto
giovanile?
Avremo ancora un settore giovanile?
No, ma poi io mi pongo un'altra domanda a questo punto, faccio una battuta: chi sarà il prossimo a dimettersi, visto che qui ormai è
ma a
una
punto
corsa alla dimissione?
Ne sono rimasti 2 in società, 3 con l'amministratore delegato.
Quello non si dimentica.
Senza dimenticare D'Angelo, che comunque sia, non ha un ruolo ufficiale, però lo vediamo attivo, lo vediamo come, insomma, dirigente che ha sempre seguito sia il settore giovanile che l'Ancona, da protagonista, per così dire.
Sì, su D'Angelo non mi esprimo, anche perché tu sai in privato, Daniele, come la penso, quindi non dico niente di ufficiale. Però effettivamente adesso anche tutte queste dimissioni che sono arrivate nel giro di poco tempo fa veramente puzzare di bruciato.
Ma adesso dell'era Ranieri chi è rimasto?
Dell'era Ranieri siamo partiti con Ciardullo, Cerminara, Poiani, Anghinelli, Ranieri,
Mancini.
Mancini e D'Angelo, che ecco, non ha mai avuto ruoli ufficiali, però continua ad essere una parte importante di questa società. Quindi diciamo D'Angelo da quando si è partiti a luglio con il ritiro di Caramanico Terme, che tra l'altro fu organizzato proprio da D'Angelo.
Uno spettacolo. Ci hanno detto che proprio è stato uno spettacolo.
Non abbiamo più né allenatore, né DG, né DS, né addetto al marketing. Dell'era Ranieri non è rimasto veramente più nessuno a parte D'Angelo.
Andiamo a risparmio, no visto che dobbiamo tagliare.
Forse ci sarà motivo a prescindere.
No, ma di solito quando ci sono le scadenze si avvicinano nuovi personaggi, no? Quando doveva esserci la scadenza il 16 febbraio si sono palesati il direttore generale Nacciariti e il direttore sportivo Spadoni. Adesso il 16 aprile ci sono le prossime scadenze, chissà. E anzi, a metà febbraio si parlava anche di un possibile avvicinamento di personaggio vista a terra, ovvero sia di Cocco, come possibile presidente. Quindi non escluderei che per la data del 16 aprile qualcuno possa spuntare all'orizzonte.
È vero, effettivamente adesso
per la scadenza di ottobre si sono palesati i nuovi soci, era circa metà ottobre, per quella di febbraio l'ho appena detto, chissà che ad aprile non possiamo accogliere nuovi esponenti in società.
Che siano i nuovi sponsor entranti, le trattative che ci sono in questo momento in ballo, chissà, visto che qui da settimane ci stanno dicendo che prima o poi si devono palesare, che non sia magari proprio il prossimo mese quello giusto, cioè noi ce lo auguriamo che magari siano personaggi che possano far comodo al futuro d'Ancona, come parlavamo anche ieri sera, però è chiaro che al momento, per quello che noi sappiamo, per quanto ci sono gli incontri, però sono solo chiacchiere al momento.
Il DG Nacciariti aveva preannunciato novità per il fine della scorsa settimana. Esatto. Novità c'è stata, nel senso che si è dimesso Pagliari ed è arrivato De Patria. Quindi non so, non penso fosse questa la novità che lui si aspettava, però magari tutto è stato rallentato anche da queste vicende. Che
per questa settimana abbiamo già le dimissioni di Mancini, quindi insomma, esatto, le novità ci sono.
No, come ho detto anche giovedì scorso nella diretta,
siamo peggio di Beautiful,
nella diretta dall'Ancona Point, quando si è dimesso Pagliari, cioè i problemi sono spesso addebitati al pubblico, alla gente, alla stampa, però i problemi si ritrovano al loro interno, perché ogni settimana ne accade minimo una, se non due o tre di cose strane, quindi ormai ecco, le giustificazioni sono finite. Ciò che manca è veramente un'organizzazione societaria degna di questa piazza, di questa città.
Abbiamo qui un nostro amico che praticamente è un hacker, no, una spia sotto copertura, che ci dice: domanda, che ci facevano Miani, Brini, aspetta che è appena scappata, Miani, Brini, Pagliari in via 25 aprile davanti al sindacato UIL? Non lo so, non so neanche se fossero lì, però insomma tu ci fai questo messaggio, ci lanci questo messaggio, non lo so, forse
tutti insieme
appassionatamente, non lo so, forse un accordo per quello che riguarda il lato contributivo, forse se erano lì, oppure erano andati a prendere semplicemente un caffè,
oppure facendo un'altra battuta, un'altra cordata per prendere l'Ancona, no? Vabbè, adesso
però adesso lasciamo, mettiamo un attimo da parte il discorso societario, ma a Daniele, che non abbiamo sentito, il commento sulla partita di domenica, perché Partiamo da quello, poi andiamo in pubblicità, poi abbiamo ben tre ospiti questa sera.
Purtroppo la
manca però l'ospite chiesto da Mirko, non c'è questa sera Mirko, mi dispiace.
È un po' che è in silenzio, però...
Quindi Mirko ci manda questo messaggio, dice, ma secondo Marinelli quelli della nuova società non erano veri eroi? Secondo alcuni giornalisti non dovevamo stringerci intorno a questi senza fare disfattisti, per chiudere in allegria la serata una bella intervista a Schiavoni, però avremo modo di ospitare il presidente Schiavoni, ma questa sera ti è andata male Mirko, non c'è.
Ma,
allora adesso torniamo a noi, io ti ho fatto una domanda a proposito.
Venendo alla partita di domenica, purtroppo una partita con un film già visto, ottava sconfitta in 9 gare nel 2017, peggior ordine di marcia di tutti i professionisti da Serie A alla Lega Pro, nessuno ha fatto un punto in 9 partite, è un'Ancona che dimostra ancora una volta tutta la sua fragilità, sicuramente l'impegno si è visto, qualche progresso si è visto, ha avuto anche un paio di opportunità per passare in vantaggio, clamorosa quella di Del Sante a tu per tu con il portiere. Però in mezz'ora già perdeva 2-0, un calcio d'angolo come tante volte è accaduto, vedi Fano, vedi Gubbio, vedi appunto Domenica, ogni volta che c'è un calcio d'angolo, un calcio piazzato, l'Ancona prende puntualmente gol con un giocatore libero, e poi secondo gol assurdo con Capitano Ricci che si è fatto scaraventare via con semplicità da un attaccante del Pordenone, si è preso il raddoppio, in 35 minuti già era 2-0 per il Pordenone, nonostante ecco l'Ancona avesse disputato una discreta partita, mettendo anche alle corde in alcuni tratti il Pordenone, però poi quando si commettono errori sotto porta così gravi e errori difensivi così gravi si perde. Poi se a questo si aggiunge che a inizio ripresa si poteva anche riaprire la gara con quel calcio di rigore, ancora una volta a distanza di 2 settimane, di 3 settimane è stato fallito un altro penalty dopo quello di Frediani col Fano, è chiaro il perché l'Ancona sia all'ultimo posto. Purtroppo ci sono delle lacune tecniche, quelle ci sono sempre state, però non c'è manco nemmeno la concretezza e la lucidità per sfruttare le occasioni che si riesce a creare, e soprattutto ci sono delle leggerezze difensive che puntualmente la condannano. Sarà una mancanza di serenità, una mancanza di tranquillità per i tanti fatti che stanno accadendo probabilmente, però siamo giunti a un punto di non ritorno, 8 partite, 3 punti da recuperare sul Teramo, non sono più ammessi errori da qui alla fine purtroppo.
Allora, abbiamo intanto un messaggio che ci è arrivato in ritardo, riferito a ieri, di Enrico, che diceva: io ieri ho visto la partita, ho visto una squadra impegnata che correva e che ce l'hanno messa tutta. Ora a questo punto ci dobbiamo chiedere: vogliamo provare a salvarci o no? Se vogliamo provare a salvarci dobbiamo smetterla di insultare i giocatori, fare gruppo ed essere tutti insieme per tentare di raggiungere la salvezza, e mettiamoci tutti in testa che sono solamente i giocatori che, volenti o nolenti, possono salvare la nostra Ancona. Certamente poi ci sono tutti i problemi che riguardano il futuro, io la penso così. Enrico, 1940.
Messaggio è giustissimo, però vorrei sottolineare anche che domenica, perlomeno nel primo tempo, per gran parte della partita, i giocatori non sono stati contestati ma sono stati incitati, anzi quando l'Ancona attaccava a sprombattuto, specie nel primo tempo, il pubblico, per quel poco che c'era, comunque il calore si sentiva. Poi logico, sullo 0-2 qualche fischio si è avvertito, però domenica non c'è stata una contestazione così grave, solamente quando è entrato Paolucci, ma ormai era al 40° del secondo tempo, quindi la partita era compromessa. Quindi anche il pubblico, secondo me, ha dato una discreta dimostrazione di maturità. Poi logico, sullo 0-2 diventa tutto più complicato, qualche fischio è volato. Però rispetto alla gara col Fano abbiamo visto un passo avanti anche da parte del pubblico.
Poi abbiamo un messaggio che arriva invece da tutt'altra sponda, arriva dall'amico Claudio, dice: una domanda per Daniele.
Che spero non abbia pensato che non lo avrei ascoltato, vista la sua competenza, con un ruolino così negativo, questa squadra come può pensare di fare almeno i play-out, anche per la regola degli 8 punti, e poi 0 gol in casa nel 2017, di cosa parliamo? Purtroppo in questo momento i freddi numeri sottolineano questo. L'Ancona ha segnato 0 gol in casa nel 2017, ne ha segnati mi sembra pochissimi, 3 forse nel giorno di ritorno, anzi forse 4-5 nel giorno di ritorno, 1 punto in 9 partite, l'abbiamo detto prima, però ne rimangono 8, quindi finché c'è vita c'è speranza, e soprattutto ci sono adesso queste 3 partite, è inutile nasconderci, saranno decisive. Su Tirol, che è una squadra reduce da 3 sconfitte consecutive in crisi, in casa. Lumezzane fuori e Teramo di nuovo in casa. Sì, dopo queste 3 partite l'Ancona sarà ancora in questa posizione, allora saranno guai seri, perché poi ci saranno Parma, Padova, Samba, un calendario anche abbastanza difficile. Però in queste 3 partite l'Ancona si gioca l'80% della sua stagione, diventa determinante fare almeno 2 vittorie, come abbiamo scritto anche oggi sul Corriere Adriatico. Quindi inutile ripensare al passato e alle negatività, tanto sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna ricompattarsi per queste 3 sfide che sono alla portata, quantomeno l'andata. Sì, l'Ancona strappò un punto solo, però dimostrò di non essere così inferiore al Sud Tirol come prima squadra. E poi con Lumezzane e Teramo, lì ci si gioca tutti, anche perché l'andata con Lumezzane e Teramo si è perso, quindi bisogna a tutti i costi rimettere in sesto anche gli scontri diretti, perché ricordiamo, a parità di punti, al momento l'Ancona sarebbe condannata contro tutti, però resta ancora da giocare Lumezzane e Teramo e si può ribaltare il prospetto.
Andiamo in pubblicità. Guardando comunque i tabellini, c'è chi è riuscito a fare peggio dell'Ancona, ma si trova in una situazione decisamente più tranquilla, ovvero il Bassano. Ha un rollino di marcia peggiore.
Mi sembra che il Bassano l'ultima vittoria, o forse l'unica, l'ha fatta con l'Ancona.
Infatti Daniele, prima di dire che il Sud Tirol è in crisi, aspettiamo la partita di domenica e dopo il termine della partita possiamo dirlo sì o no. Quindi andiamoci piano prima di affrontare l'Ancona, sai, tutte si riprendono, quindi attenzione.
334 35 20 488, siete sulle frequenze di Radio Tua, questo è Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Marzo, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi, telefono 071 89 50 43.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Com'è che era? Siete falsi e tendenziosi. A proposito delle news, quando si danno le news che non piacciono, diventiamo tutti falsi e tendenziosi. Andiamo con il nostro primo ospite.
Comunque Stefano, occhio a quel comunicato là di qualche settimana fa, tenilo là da parte perché, perché lo sai che può tornare buono.
Poi sparisce.
Vabbè, diamo una buona serata al nostro Paolo Papili, buonasera Paolo.
Ciao Cristian, ciao Daniele, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora Paolo. Dai su, subito un bel commentino sulle dimissioni di Gianfranco Mancini, visto che eri stato puntualmente smentito del tuo articolo di domenica e poi vedi che infatti formazioni erano giuste.
Eravamo più o meno sicuri che le cose si sarebbero andate così, diciamo sempre che non abbiamo la sfera di cristallo ed è vero, però qualche buona informazione ancora riusciamo ad avercela e nonostante il comunicato della società di smentita arrivato proprio domenica, poi le cose si sono verificate puntualmente. È un castello che si sta sgretolando, forse questo è il termine più appropriato visto come stanno andando le cose.
E questo sicuramente è molto preoccupante in questa situazione, quando la società dovrebbe essere presente, tra virgolette, e sappiamo che non lo è, arrivano invece di settimana in settimana continue dimissioni e ribaltoni e terremoti all'interno della società.
Ma non me ne voglia Gianfranco Mancini, però io ho accettato di buon grado questa scelta, perché sta a significare che forse qualcosa sta cambiando, cioè non l'ho vista con negatività. L'ho vista come la fine di un qualcosa che fondamentalmente non doveva iniziare, non doveva iniziare, anche se ci hanno fatto credere il contrario. Sempre per riprendere un po' i vari commenti, no, del tutti contro tutti, io mi sento di dire questo a voi e ai nostri radioascoltatori, che per chi fa informazione è difficile logicamente star dietro a tutte le dinamiche, però qualche volta è giusto anche dar fiducia a qualcuno sempre, senza essere prevenuti. Quindi che c'era qualcosa che non andava si era percepito, però le cose bisogna anche lasciarle maturare prima di criticarle, sempre e comunque. I fatti hanno detto che questa compagine societaria è stata disastrosa e ad oggi siamo qui a commentarci sopra.
Tutto è partito male sin da luglio, con una partenza in ritardo e soprattutto con una costruzione sia organizzativa e societaria che di squadra che ha lasciato a desiderare. Poi si è cercato di mettere una pezza, ma il tutto parte da lontano.
Sì, e con alcuni inganni, perché Daniele tu c'eri, come ci saranno stati sicuramente tanti radioascoltatori che stanno seguendo il programma in questo momento, quando quel giorno, dopo le parole di Fabiano Ranieri, abbiamo visto spuntare Fabio Brini, siamo tutti un attimino, no?
Esatto.
Siamo tutti meravigliati, lui è stato il testimone principale di questo progetto e lì ci siamo caduti tutti e due, con tutte e due le scarpe.
Ha anche perché ricordavamo quando Ranieri iniziava ad annunciare che avrebbe preso non più del 30% della società, lì c'erano dei volti contrari. Poi quando è arrivato Brini sicuramente tutto cambiò, nel senso che si pensò ad un progetto più serio e sicuramente lungimirante.
Ma soprattutto poi quando avevamo intuito che qualcosa non andava, Brini continuava a rassicurare tutti.
Esatto.
Io ricordo quel giorno allo stadio Dorico, quando i ragazzi della Curva Nord si erano presentati al campo, e mi ha detto: state tranquilli che finché ci sono io significa che il progetto è buono. Quindi anche quella è stata una mossa che intanto non abbiamo compreso da un uomo come Brini. E poi è stata ingannevole per chi fa il nostro servizio, ma anche per i tifosi stessi. Se poi dopo dobbiamo soffermarci su tanti altri particolari che a questo punto non hanno più senso, uno poi a posteriori fa altre valutazioni. Però ecco, se ci fosse stato un altro allenatore sicuramente avrebbe subito un trattamento diverso. Se Fabio Brini dice una cosa precisa, come ha fatto a quei tempi, la piega è tutta diversa.
E sei riuscito a parlare con Mancini? Quali sono le reali ragioni del suo addio?
Ma ho provato a contattare Mancini anche per invitarlo all'interno del nostro programma. Cioè, una situazione da parte sua credo sarebbe stata comunque logica, ma ha detto che non ha intenzione di dir nulla. Questi sono stati gli accordi con la società al momento del divorzio, e quindi non ha voluto entrare nella discussione più di tanto. Ha ringraziato, ha salutato la radio, ha salutato i colleghi, mi ha pregato di salutare i colleghi, cosa che faccio puntualmente, e tanti saluti. Ritorno nella sua Polignano. Per quello che riguarda i motivi che lo hanno spinto a farlo, io credo che se qualcuno prendesse il coraggio, mi riferisco ai genitori dei ragazzi impegnati nel settore giovanile, di dire esattamente come si sono svolte le cose, quali sono state tutte le dinamiche, perché se la squadra ha fatto ridere fino a questo momento la prima, il settore giovanile è stato un puttanaio, passatemi il termine, chiedo scusa perché proprio il termine non è radiofonico, probabilmente scopriremo tante altre cose, tanti altri particolari. E dopo la partecipazione della squadra a Torino Viareggio sono stati molti episodi brutti, e meglio di mettersi adesso che far venire fuori cose spiacevoli, che comunque io mi auguro vengano fuori, perché tutti devono sapere cosa è successo quest'anno, cosa è successo in alcuni momenti. Chi meglio di un genitore in grado di raccontare?
E tra l'altro, bene o male, noi giornalisti avevamo anche annunciato qualche mese fa, insomma, delle cose che stavano accadendo nel settore giovanile. Anche lì ci fu una smentita, eravamo circa metà ottobre, fine ottobre all'incirca, quindi che qualcosa non andasse per il verso giusto si sapeva, insomma. Poi
adesso non sarei meravigliato, Daniele, scusa se ti interrompo, non sarei meravigliato se dopo l'addio di Mancini ci fosse quello di Gianfranco D'Angelo.
Esatto.
E me l'aspetto.
Sono due personaggi molto legati, che tra l'altro sono anche arrivati insieme.
Sì, correggo però, perché nell'ultimo periodo i rapporti non erano proprio così idilliaci, segno che qualcosa si stava sgretolando, ma è così come tutte le cose campate in aria senza senso, e questa è stata l'ennesima situazione senza senso e che ha portato poi a dei contrasti interni. Gianfranco D'Angelo e Gianfranco Mancini sono arrivati a braccetto, ma se ne sono andati non lasciandosi in ottimi rapporti.
E adesso come pensi che
sotto c'è?
E adesso come pensi che si strutturerà il settore giovanile per questi ultimi mesi di stagione?
Ma io credo che tutto sia vincolato dal possibile passaggio societario di cui sentiamo parlare da un po' di tempo, ma che fa fatica a materializzarsi. Spieghiamo perché. Logicamente il direttore generale Marco Nacerriti, che continua a muoversi su tutta la linea, e quindi seguiamo un filone in questo istante, poi ci soffermeremo su altro, ha incassato la disponibilità di chi vuole in questo momento entrare in società con delle quote, ma logicamente adesso, fatto questo, la palla passa a commercialisti e avvocati, che devono esaminare i conti. alcuni sono stati controllati, ma entro il 31 marzo la società attuale, la proprietà attuale, dovrà comunicare ufficialmente il bilancio semestrale. E lì è la chiave di tutto, lì si vedrà quali sono realmente i conti, lì si conoscerà quanto ammonta il debito. Una volta fatto questo, allora chi ha manifestato un interesse a Nacciariti deciderà se uscire allo scoperto o meno. Certo, se già qualcuno si mostrasse interessato e decidesse di uscire allo scoperto, non sarebbe male, anche per asserenare un po' la piazza e dare una speranza che si fa fatica a trovare in questo momento, un piccolo appiglio. Per ora preferiscono non apparire e non uscire allo scoperto e non ci resta altro che attendere. In contemporanea però sappiamo che c'è, come ogni anno, come ogni volta, Sergio Schiavoni che probabilmente il 27 si incontrerà con Stefano Pascucci, che è l'imprenditore romano di Chiuvista, colui che in questo momento è fuori all'estero per lavoro e tornerà il 27. Dopo quella data ci sarà un confronto tra loro e si vedrà se si potrà riassemblare quella che doveva essere una cordata che doveva garantire sicuramente maggior stabilità all'Ancona, conoscendo le intenzioni, i personaggi e la serietà anche di chi ci navigava attorno. Ci riferiamo a Domenico Sfratta, che è stato nostro ospite proprio qualche sera fa. Detto questo, l'amministratore delegato Miani e gli altri interlocutori della società Autope scelsero un'altra strada, eccoci a dove siamo arrivati.
Tra l'altro i cori della tifoseria anche domenica scorsa sono stati chiari, insomma, una tifoseria che non è ormai in aperto contrasto con l'attuale società.
Sì, va detto su Miani anche un'altra cosa, che l'amministratore delegato è lì, continua a firmare, ma continua a farlo perché nessuno dei vari avventurieri, perché a questo punto vale la pena spingersi oltre e dare delle definizioni appropriate, ha voluto mettere un uomo di fiducia o prendersi la briga o raccogliere il testimone. Quindi Davide Miani ha fatto comodo a questi signori che si sono succeduti cammin facendo, perché questi non hanno voluto prendersi nessun tipo di responsabilità al mondo, probabilmente faceva parte dell'accordo. Miani la dà a Tizio, Tizio tiene Miani perché Miani continua a fermare, e senza nessun altro che si prenda questa briga Miani rimane al suo posto.
Cosa che non sarebbe venuta magari se fosse andato in porto ad ottobre, sto parlando, la trattativa con Pascucci.
Ecco perché Miani ha scelto altro.
E adesso diventa fondamentale quello che farà in campo la squadra, perché la salvezza diventa un'ancora di salvataggio non solo dal punto di vista sportivo, ma proprio per cercare di assicurare un futuro a questa società.
Non lo so, Daniele, abbiamo visto una partita con il Pordenone, cose che non avevamo mai visto in un campo di calcio probabilmente prima, e ce ne sono state tante di partite strane, di giocatori particolari, però non riuscire a far gol al Pordenone è stato qualcosa di incredibile. Certo, guardando il lato buono di una sconfitta, che è sempre difficile da trovare, possiamo dire che i dorici sul piano dell'impegno hanno cercato di far qualcosa in più, ma comunque alla fine hai perso. E quindi cosa vuoi trovare di positivo? Anzi, c'è l'aggravante, che probabilmente domani la Covisoc comunicherà il punto di penalizzazione. Nacciariti, anche alla nostra radio, ha detto che sarebbe arrivata un'ammenda. Vedremo domani cosa deciderà la Covisoc. Certo, prendere le operazioni in chiave sul Tirol e quant'altro con un punto in meno sarebbe veramente una mazzata. Noi possiamo dire che finché c'è vita su Speranza, che finché c'è la matematica che non ci condanna, è giusto provarci, che ci sono delle partite alla portata, ma quando continui a perdere con chiunque diventa molto molto difficile pensare ad una svolta. Non quello che succede, certo è che a livello societario mi sembra che i movimenti sono tanti, mi sembra che si stia tagliando veramente il vecchio, e vediamo se potrà arrivare il nuovo.
Che non sia veramente, Paolo, tutti questi movimenti in uscita, dimissioni, che non sia veramente un cambio totale, proprio in blocco, proprio per come dicevi tu, a nuove entrate in società, soprattutto da un punto di vista di maggioranza di quote. E tra l'altro mi collego un attimo, ho visto un messaggio passare e ti pongo la domanda così come è arrivato, visto che c'è qualcuno che ci chiede di ipotetici interessamenti per l'Ancona da parte di Zamparini. Immagino già la tua risposta, però
io te la dico per come è arrivata.
Ma posso dire che con Zamparini ho parlato prima del programma, mi ha escluso ogni tipo di coinvolgimento, anzi era meravigliato e non sarebbe, no, come fosse uscita questa cosa. A me non dispiacerebbe, ma lui è stato proprio categorico, ha detto: io ho chiuso con il calcio, quindi non so se è pretattica o se è fantacalcio. L'ho sentito molto meravigliato perché chiedeva come poteva essere uscita una cosa del genere. Va detto che insomma Zamparini si conosce, perché è un personaggio del mondo del calcio, ormai si è liberato adesso del Palermo e tutto quello che ne consegue, però nella nostra zona ha aperto un'azienda negli anni 80, sua figlia gestisce le campagne di Sera San Quirico, una fattoria praticamente, quindi un legame con le Marche ce l'ha, però lui ha smentito ogni tipo di coinvolgimento. E quindi dobbiamo pensare alle cose che sono in piedi, ovvero Nacciariti e il filone dei calzaturieri, due calzaturieri, uno è Lori Blu, un altro un personaggio di Recanati che è stato già vicino al mondo del calcio, e un altro imprenditore sarebbe del settore elettrico. I tre si conoscono, in questo momento ci sentiamo dire che è la trattativa più avanzata. Poi c'è Sergio Schiavoni e Pascucci, ma se non si parlerà il 27, se nel frattempo sotto traccia si muove qualcos'altro, vedremo che cosa accadrà. Certo è che questo è il momento giusto per uscire allo scoperto, per far capire quali sono le intenzioni reali. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che con il progetto Schiavoni-Pascucci ci sarebbe anche un altro imprenditore romano con cui già c'è stato un qualcosa in più. Poi perché verranno tutti da Roma? Questo al limite è un altro tema che potremmo approfondire in un'altra situazione. Per quello che riguarda invece il film dei calzaturieri, la Serie D non sarebbe un problema, l'eventuale Serie D, però logicamente la Lega Pro attira molto di più e quindi vorrebbero che, come tutti noi del resto, la squadra mantenesse la categoria.
E soprattutto,
i nostri eroi.
E soprattutto ci sarebbe anche un bel debito da collarsi se decidono in ogni caso comunque di prendersi l'Ancona anche in Serie D eventualmente.
Ma allora il messaggio che deve passare secondo me una volta per tutte è questo: per fare calcio servono i soldi, se non ce l'hai le buone idee abbiamo visto che non bastano, no? E quindi chi si fa avanti, chi lo farà magari, deve essere consapevole che qui c'è una piazza che non ne può più e che si accetta di vedere 11 maglie rosse in mezzo al campo, dietro ci deve essere una proprietà seria, decisa a fare le cose per bene, altrimenti lasciamo perdere.
Sicuramente, proprietà decisa, ricca economicamente ma anche chiara a livello di progetti, perché credo che la piazza abbia bisogno di questo, basta
sì,
di personaggi.
Il divisionario Mancini, Cristian, scusa se ti interrompo, il divisionario Mancini alla cena natalizia aveva detto che l'Ancona raggiungeva la Serie D in 3 anni.
Sì,
cioè,
sì.
Ragazzi, ma quante cazzate abbiamo sentito? Cioè, è ora di chiudere, basta, non se ne può più. La cena di Natale Mancini aveva detto che sarebbe entrato sarebbero entrati due imprenditori del settore cinematografico, organizzazione di eventi e quant'altro.
Il presidente avrebbe
tutti i presidenti, 7-8 presidenti nello stile del Monopoli. Adesso ho capito perché del Monopoli al gioco, perché ci sono soldi falsi, perché se no ancora deve prendere esempio dal Monopoli. Quante cavolate abbiamo sentito nel corso degli anni, di pochi mesi, una dietro l'altra. Quindi ecco perché arrivo a dire che chi decide, se c'è veramente qualcuno interessato a prendere l'Ancona, deve essere consapevole che qui gli anelli a naso non ce l'abbiamo più, ce li siamo tolti, servono soldi, non chiacchiere. Se poi le possibilità di un soggetto sono ridotte, che si dica, e poi dopo uno deciderà se sostenere la squadra in Lega Pro, in Serie D, dove si potrà ripartire.
E io ti aggiungo anche un'altra
cosa. Sì.
Sì. Io ti aggiungo anche un'altra cosa, visto che ogni tanto magari qualcuno serio è anche passato da Ancona, però è anche vero che l'abbiamo fatto scappare. E allora io dico, se mai ci auguriamo arrivasse un imprenditore serio o un gruppo di imprenditori seri a salvare la baracca, almeno che ce lo sappiamo tenere, perché anche qua bisogna fare il mea culpa.
Ma assolutamente, noi abbiamo sempre stati molto critici, no? Nel senso che se Ancona Sportiva è stata sformulata negli anni, non è stato sempre per colpa degli altri. Certo, gli altri ci hanno messo veramente molto per rovinare il fegato degli sportivi, anche quelli più appassionati, però sicuramente non siamo stati proprio perfetti tutti noi, no? Anche i nostri concittadini. Quello non andava bene, l'altro nemmeno, e alla fine qualcuno bisognerà anche farsi andare bene.
Sicuramente.
Però chi viene deve essere sincero, trasparente, pulito e deve dire perché ha deciso di far calcio.
Esatto, esatto.
Perché non è obbligatorio fare calcio se
no, sicuramente.
Si ha le possibilità.
Sicuramente non si può rispondere come gli ultimi arrivati quando dicono perché siete venuti ad Ancona, perché noi vogliamo fare calcio.
Sì,
che vuol dire tutto e niente praticamente.
Ma in che modo, Cristian?
Certo. Ma forse c'erano interessi di mercato, c'erano là, non so.
Abbiamo
fare il calcio era fare guidare come presidente una squadra, una retta per Talking.
Insomma, non ci siamo fatti mancare nulla, né dal passato né dal presente, devo dire, anzi.
È stata una stagione che ancora non è finita, tribolatissima.
E troppe ne vedremo, secondo me.
Le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
Sì, ma basta, speriamo qualcuna buona, però.
Oggi è martedì, già abbiamo assistito a una dimissione, ancora è presto.
Per la legge dei grandi numeri, dai, insomma, qualcosa dovrebbe uscire fuori di buono prima o poi.
Non è una previsione che faccio, ma ho delle sensazioni che secondo me, come vi dicevo prima, il prossimo che farà le valigie sarà Gianfranco D'Angelo.
Va bene, io l'ultima battuta con te, Paolo, invece la vorrei fare un attimo sul nuovo allenatore, che si è preso una bella gatta da pelare, sicuramente Tiziano De Patre, ma che comunque devo dire che, perlomeno quello che ci ha detto in sala stampa nel post partita, ha dimostrato di avere le idee molto chiare.
Sì, le idee possono essere anche chiare, ma a noi servono i punti. C'è stato un miglioramento, come abbiamo detto, ma l'Ancona ha comunque perso. Aspettiamo di farci un'idea su Tiziano De Patre nella prossima partita. Io ieri sentivo il programma, sentivo la trasmissione, c'era come al solito il discorso su Voltan, non Voltan, perché rigore, chiude la cena. Anche questa, se ci pensate bene, non è un'anomalia. Cioè, il rigore più importante della stagione lo tira Voltan, che doveva finire fuori rosa, che non si sapeva più cosa ha fatto, che fine aveva fatto, che ha giocato 8 minuti fino a quel momento. Dopo è facile sempre, come al solito, parlare a posteriori, perché è vera anche la considerazione, se lo tirava Fregani magari lo sbagliava, o diceva perché lo tira proprio lui, ma chi è il leader in questa squadra? Perché se ci pensate bene, gli errori più eclatanti della partita con il Pordenone sono stati commessi dai giocatori più focosi all'interno dello spogliatoio, quelli che vorrebbero, no, che battono i pugni dalla mattina alla sera, che chiamano i sindacati, che fanno di tutto. Poi però in campo cosa viene fuori? Che Del Sante non si capisce come possa aver sbagliato davanti alla porta, che il rigore lo deve tirare fuori uno che era sparito completamente da tutti i radar, dai radar, perché nessun altro alla porta gli dice ok, cos'è, tu mi strappi il pallone, guarda, scusa, il rigore lo tiro io, che magari ho qualche campionato più di te alle spalle. E poi Ricci che fa prendere il 2-0 lamentando un fallo che non c'è stato.
Sì, infatti.
Possiamo dire che la squadra ha corso, che sono stati più bravi delle altre volte, che è giusto fare quadrato, che è giusto stringersi intorno alla squadra, però finora le risposte questa squadra non ce ne ha data una. E prima di applaudirli, semmai lo faremo, bisognerà attendere una salvezza che stasera sembra molto lontana.
Appunto, le prossime tre gare, come dicevamo anche ieri sera, anche prima abbiamo detto, saranno fondamentali, diranno quello che sarà appunto il futuro dell'Ancona, dentro o fuori. Le prossime tre partite potremmo intitolarle così, da dentro o fuori. Bene Paolo, credo che abbiamo toccato un po' tutto gli argomenti e noi naturalmente ti ringraziamo per il tuo intervento e ci sentiamo come al solito su queste frequenze nei prossimi giorni.
Buona serata a tutti, buon proseguimento.
Grazie.
Ciao Paolo.
Ciao. Ciao.
Bene, lasciamo il nostro Paolo Papili dopo questa ennesima ventata di ottimismo. Qui sono i fatti, sono com'è la situazione attuale. Dobbiamo leggervi un po' di messaggi, poi io andrei subito col secondo ospite, che siamo già in ritardo, sì, esatto. Ma i messaggi sono tanti. Allora, c'era questo di Fiorella per Paolo, simpatico, dice: Paolo, sei come si dice in Ancona, aiutami lingua, se no te taglio. A proposito delle chiacchiere, poi ancora messaggi, ma sai, la salvezza dell'Ancona sono state sempre alla cardiopalma, che sia ancora così?
Sicuro, si arriva magari al cardiopalma anche quest'anno.
Magari, anche perché sai, cioè, arrivi magari ai play-out, poi può cambiare tutto, anche a livello mentale, quindi arrivarci, magari. Ah, non dimentichiamoci però, attenzione, perché noi pensiamo sempre all'ultimo posto, ma occhio che si arrivi
gli
anche...
8 punti.
Esattamente, il penultimo
con
posto...
Con questo andamento lento...
Rischi anche col penultimo posto di non farcela, esattamente.
Dal punto di vista prettamente matematico, l'Ancona avrebbe ancora buone possibilità di salvarsi. 6 punti dal sest'ultimo posto, che vorrebbe dire salvezza, con 24 punti ancora in ballo. Ma bisogna cominciare a vincere dalla prossima partita. Giuseppe da Sydney.
Ha detto ciao, bene, Giuseppe. Prettamente matematico.
Poi Gianni che dice: ma perché non fate una telefonata intervista a mister Brini? Sa quante cosette interessanti avrà da dirci sia sulla società sia sui giocatori che aveva a disposizione? Lui non è in silenzio stampa, quindi potrebbe raccontarle delle belle.
Io ci ho provato ma non mi ha risposto.
Ecco, risposta già data. È inutile che dicono dobbiamo stare tutti uniti con i giocatori, questi non vedono un becco d'un quadri, quindi non giocano. Ale.
Però non giocano, ma c'hanno il prossimo anno da retrocedendo in Serie D, non hanno più un contratto e quindi devono a parte quelli che sono arrivati in prestito, e quindi devono cercarsi una nuova squadra, e avendo fatto un punto in 9 partite, magari continuando su questa strada, di squadre ne trovano poche, o se le trovano a contratti tra virgolette risibili, quindi no, anche se hanno problemi quest'anno a prendere lo stipendio, non conviene a loro per il loro futuro, perché sono tutti ragazzi, quasi tutti di 25 e anche di meno, e quindi devono guardare al proprio futuro.
Max che dice: scusate, ma Schiavoni non lo potete contattare? Ciao ragazzi, dico, andiamo a controtendenza, no?
Prima Schiavoni lo contattiamo spesso.
Abbiamo detto prima, non questa sera, ma l'avremo, lo avremo sicuramente. Quindi controtendenza l'altro amico che l'ha buttata lì un po'.
L'avevamo tra l'altro sentito anche una settimana fa nel post partita di Gubbio, quindi è cosa anche recente.
Allora, intanto il presidente della Lega Pro Gravina di corsa a colloquio con il sindaco di Macerata, e da noi tutto tace. E ieri abbiamo tirato fuori anche questo argomento, la diversità delle amministrazioni. D'Angelo, colui che insieme a Benigni fece non andar bene i nord abruzzesi. E cambiamola un pochettino così. Qua, WhatsApp, pure questi mi devo fare io, giovani che senti di là, che ce l'avete davanti, il monitor. Allora, Luca, che dice...
Proprio quello più colorito.
Sì, no, è il primo. Luca che dice: Mamiani, quando si dimette? Ecco. Gianluca, invece, quali motivi delle dimissioni dei responsabili del giovanile Gianfranco Mancini? Sempre più in basso.
Ce l'ha spiegato prima Paolo.
Luca invece, Luca si apre questo messaggio. Ragazzi, confermate che la società ha un considerevole debito, e poi verso chi? E ancora, beati voi che avete voglia di scherzare, senza offesa.
Vabbè, quello è stiamo parlando pur sempre di sport, stiamo parlando pur sempre di calcio, quindi ogni tanto scherzare penso che sia...
Anche perché sennò sarebbe un De Profundis di quelli proprio già che hanno detto che è quella la nostra principale attività. Come si fa a dire squadra alla portata? Faremo fatica in eccellenza, siamo impresentabili. E poi com'è che si dimettono tutti? Hanno finito de magnà? Questo è Luca 2, che non è Luca di precedenza. A forza di sentire la trasmissione sono diventato esperto di quote societarie, fiduzioni, decreti ingiuntivi e finanze in genere. Mi potete mandare un attestato di frequenza di sto corso via radio de finanza? Lo aggiungo al curriculum. Grazie Flavio, un abbraccio.
Ci penserà
Paolo.
Il direttore.
Ma lo sai che ci stavo pensando proprio oggi, cioè dove siamo arrivati? Nel 2017 ormai dobbiamo diventare esperti di finanza. Cioè, guardare i conti delle società invece che di parlare di calcio. Cioè, in Ancona ormai siamo diventati esperti di tutto tranne che del calcio giocato tra un po'. Perché effettivamente, se ci pensi, cioè, da quant'è che non parliamo effettivamente di campo al 100%?
Ma quest'anno non abbiamo mai parlato, perché già all'inizio, quando siamo partiti, già il 16 ottobre, prima del passaggio dalla proprietà, tra virgolette, di Ranieri all'attuale, eravamo arrivati alla canna del gas, perché se si concretizzava quel passaggio, i giocatori non avrebbero percepito gli stipendi, già lì eravamo in alto mare, quindi, ed era semplicemente ottobre, dopo un mese e mezzo di campionato, quindi quest'anno di campo non abbiamo mai parlato, un po' perché i giocatori non parlano, i tecnici parlano un giorno sì e 100 no, le porte sono chiuse, quindi di campo veramente non ce lo siamo, a parte, ecco, il periodo migliore è quello, le vittorie con Parma e San Benedetto, che ci avevano anche illuso in un campionato discreto, anzi si inizia anche a pronunciare la parola playoff, però sono state quelle le 2-3 settimane di serenità e tranquillità, per il resto abbiamo pensato soprattutto ad altri problemi.
A proposito di playoff, poi andiamo con il nostro secondo ospite e adesso mi hai fatto suonare un campanellino, cioè ricordo che qualcuno disse sì, con il mercato di gennaio questa squadra punterà ai playoff.
Qualcuno arrivò spesso dopo la gara con Lumezzane persa, che non si spiegava perché questa rosa fosse così, però ci avrebbe pensato lui, avrebbero pensato loro a rivoluzionare la rosa, a portarla ad un livello per lottare almeno per il decimo posto. Infatti da sest'ultimi che eravamo ci ha portato all'ultimissimo posto a meno 3 dalla penultima.
È così, purtroppo.
Chi invece... è che purtroppo non parla nessuno, questo non si può nemmeno rifare le domande a qualche mese di distanza, proprio perché adesso è semplice trincerarsi dietro il silenzio.
Ecco, e chi invece stava facendo un gran lavoro, parliamo di settore giovanile di nuovo, stava facendo un gran lavoro con l'Ancona per quanto riguarda il settore giovanile, poi è stato tutto smembrato, purtroppo ai noi, è Loris Servadio. Buonasera Loris.
Buonasera a voi e gli ascoltatori, grazie.
Buonasera Loris.
Buonasera.
Allora, è di oggi la notizia che l'ex direttore generale, ma anche l'ex responsabile del settore giovanile dell'Ancona, si è dimesso, e quindi un progetto, quello riguardante il settore giovanile, che già dopo 6 mesi traballa, mentre, ecco, era stato annunciato un progetto innovativo rispetto al passato biancorosso.
Ma guarda, A me dispiace intervenire in una situazione così, così brutta per l'Ancona come la viene vissuta in questo momento. È chiaro che oggi è facile parlare di queste cose, perché chiaramente di fronte a avvenimenti di questo genere tutti sono pronti a scagliarsi contro tutti. Ci tengo nel mio intervento a solo a far capire quello che era stato il nostro lavoro, il nostro progetto, e non voglio minimamente entrare nel discorso che ha riguardato il settore giovanile dell'Ancona da luglio ad oggi. Se posso fare solo qualche piccolo accenno lo faccio, ma non voglio entrare perché non è una cosa che mi piace fare. Dico solo che noi in tre anni di lavoro abbiamo cominciato trovando un settore giovanile che aveva sì e no 30-40 giocatori, siamo stati 3 anni lì, abbiamo lavorato con moltissimi collaboratori, con l'impegno economico che ci ha aiutato a sostenere tutto quanto dal dottor Petrolini, da Gioacchini e da altre persone che ci erano vicine. Siamo venuti via l'anno scorso, abbiamo lasciato un patrimonio di circa 400 giocatori, in questi 3 anni siamo arrivati a fare le finali nazionali l'anno che facevamo i dilettanti e siamo arrivati terzi. L'anno scorso abbiamo fatto le finali della Lega Pro con gli allievi e anche qui abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Abbiamo messo in vetrina parecchi ragazzi che sono andati in squadre importanti, quindi credo che questo sia quello che noi volevamo continuare a fare. Avevamo anche avuto qualche problema con gli impianti, però noi comunque eravamo riusciti a gestirlo benissimo, avevamo a disposizione 4 impianti dove gestivamo le varie squadre, quindi il nostro progetto era stato riconfermato, il dottor Petrolini e gli altri non avrebbero avuto problemi a riconfermarlo, quindi saremmo andati avanti e probabilmente Ancona stava diventando un grande punto di riferimento per il territorio, perché noi volevamo questo, abbiamo puntato su ragazzi del territorio, sui ragazzi di Ancona e delle zone limitrofe. Magari non siamo riusciti in un tempo così breve a presentare giocatori subito pronti per la prima squadra, però diciamo che qualche ragazzo ha avuto la fortuna di andare in squadre importanti e quindi questo già per noi era un lavoro decisamente positivo. Quello che mi è dispiaciuto, e questo lo devo dire, è che Ancona, la città di Ancona, i genitori di Ancona e chi ad Ancona dovrebbe, secondo me, analizzare queste situazioni che riguardano soprattutto i giovani, ha lasciato cadere senza colpo ferire, dico io, tutto questo, facendolo passare come se chi arrivava magari avesse avuto chissà quali meriti. E io credo che invece quando si analizzano queste cose bisogna sempre andare a guardare i precedenti, e i precedenti non so se potevano garantire una cosa così innovativa e così voglio dire molto, molto diverse, molto più qualificate di quelle che stavamo facendo noi. Io non voglio dimenticare in questa situazione tutti quelli che in questi 3 anni hanno lavorato con me e che di fronte a una situazione come questa, conoscendo tutto quello che poteva avvenire, hanno preferito andarsene. Io parlo di Davide Finocchi, che era l'allenatore della Beretti, di Simone Sereni, che era l'allenatore degli allievi, parlo di Giagnolini, parlo di Domenichetti Luca, di Pasquini, cioè gente di Ancona, che ha lavorato per 3 anni portando avanti un lavoro con i ragazzi, che ha preferito, va bene, anche se erano stati riconfermati, rinunciare, perché probabilmente sapevano, conoscevano. E invece Ancona magari di queste persone non ha mai neanche fatto nome, voglio dire, no? Ecco, allora questa è la cosa che secondo me è stata più brutta, è stata più, come posso dire, mal digerita da noi, dal dottor Petrolini, perché chiaramente anche il dottor Petrolini addirittura in quei momenti qualcuno è arrivato a dire ma che se ne vada, che vada via, che ci importa dei Petrolini. È una persona che senza ribalte, senza niente, aveva probabilmente investito parecchie centinaia di mila euro solo ed esclusivamente per i giovani. E questo credo che una città come Ancona e la gente di Ancona, queste cose sono quelle che poi lasciano un segno veramente brutto, perché di queste cose se ne parla non solo ad Ancona ma in giro per l'Italia, e credo che Ancona in questo senso non ci faccia una bellissima figura. Voi state parlando con uno che ha vissuto, anche se non ufficialmente, ma perché era un grandissimo amico e si può dire un figlioccio di Italo Castellani, tutti i momenti belli dell'Ancona. Io ho partecipato con Italo a tantissime cose che riguardavano l'Ancona di quei tempi, e una città come Ancona, una tifoseria come quella d'Ancona non può passivamente sopportare che per 7-8 mesi venga presa in giro, come probabilmente adesso voi cercate di far capire a tutti. Allora io credo che questo sia, come ho detto prima, la cosa che ci ha dispiaciuto di più, e che oggi mi sento di esternare di fronte a quello che mi hai chiesto.
Quali sono le differenze? Prima di tutto, quali sono i risultati raggiunti, che in pratica l'hai anche detto, perché le finali all'epoca con le finali nazionali e poi anche vittorie a vari tornei.
Sì.
Prego.
No, no, sì, certamente. Adesso non mi sembrava il caso di fare un elenco delle cose, anche perché quando si lavora ci sono cose belle, ma magari cose che vengono meno bene. Chiaramente, avendo contatto con tantissime famiglie, tantissimi giocatori, magari non si riesce ad essere perfetti con tutti. Qualcuno che magari ha delle aspirazioni, magari non trova spazio, magari esce da questo così contenuto con magari non essendo soddisfatto di tutto quello che uno gli ha proposto. Però noi, torno a ripetere, ci eravamo presi questo impegno sia con il presidente Marinelli prima e poi anche il primo anno con Sosteniamo l'Ancona di portare avanti questo progetto. Anche qui devo dire che pensavo onestamente che i rappresentanti di Sosteniamo l'Ancona aiutassero molto di più il discorso del settore giovanile, cosa che doveva essere una loro priorità, lo hanno detto ai 420, ma alla fine si è rivelato, anche con i fatti che poi sono successi a luglio, proprio il contrario, nel senso che probabilmente per loro parlare di settore giovanile era una cosa bella, ma poi lavorarci dentro e stare dentro era un'altra cosa. Hanno preferito fare dei cambiamenti di quel genere, nonostante noi avessimo, parlando con loro, anticipato tutto quello che poi probabilmente si sta verificando. Gliel'avevamo messo anche su un tavolo, gliel'avevamo spiegato in tutte le maniere, avevamo dato la nostra disponibilità alla società quando a luglio, insieme a Umberto Calaiò, si era prospettata l'idea di poter salvare la società, va bene, facendola praticamente, facendogli vivere un'annata dove magari si doveva un pochino ridimensionare in partenza quello che era il risultato sportivo, ma questo non significava che non avevamo probabilmente le risorse per portare avanti un progetto come io credo che nella Lega Pro portino avanti società come Sant'Arcangelo, come il Tutto Cuoio, come il Fano stesso. Cioè, non credo che queste squadre hanno grandissime disponibilità economiche. Noi eravamo riusciti a progettare un'annata che magari ci consentiva di salvare la società, questo sicuro, ci consentiva di tenere sotto controllo il grande debito che si era creato l'anno prima, ma tutto questo è svanito nel giro di un giorno, perché probabilmente chi doveva gestire questa cosa ha preferito fare altri passi che poi, come noi avevamo detto a tutti, perché tutti in Ancona sanno cosa noi abbiamo detto delle persone che arrivavano e di cosa sarebbe successo, ma come sempre è facile in quei momenti seguire l'onda delle novità, delle parole che presentano progetti lungimiranti, senza andare a vedere che cosa c'è dietro e chi sono le persone che magari propongono queste cose. No, noi l'abbiamo scoperto, l'abbiamo detto, ma siamo stati magari in quei momenti tacciati come gente che doveva andarsene e magari non doveva pensare tanto all'Ancona, perché c'era chi ci pensava e chi pensava di fare progetti molto molto più belli di quelli che noi eravamo riusciti a portare avanti.
Ecco, c'è stata la possibilità, come poi disse tra l'altro all'epoca Ranieri, di collaborare in quel settore giovanile, oppure non siete mai stati interpellati?
No, ma io penso che lo abbiano detto loro stessi, che hanno proposto sia a me che agli altri di poter rimanere. Chiaramente noi dovevamo mettere la faccia per coprire tutto quello che poi sarebbe successo, ma chiaramente persone che ci tenevano e che ci tengono tuttora a quello che sta succedendo in Ancona e che ne siamo profondamente dispiaciuti, perché chi ha lavorato tanti anni lì non può passare così, come se in questo momento potesse prendere o godere della situazione. Siamo molto dispiaciuti, siamo amareggiati, soffriamo per vedere certe cose, sentiamo di continuo le lamentele delle famiglie, dei ragazzi, però purtroppo, torno a ripetere, noi non abbiamo accettato, gli allenatori non hanno accettato. Io vorrei solo far notare una cosa, che magari molte volte non si riesce a far notare, e soprattutto non si riesce a fare una riflessione positiva in questo senso. Cioè, io vorrei capire perché ad Ancona nessuno si è mai chiesto perché nel giro di 20 giorni il direttore sportivo, il mister che aveva 2 anni di contratto ancora con l'Ancona e che aveva fatto un lavoro bellissimo ad Ancona, va bene, dalla sera alla mattina ha preferito rinunciare a questo e andarsene. Il segretario, che era 2 anni che lavorava in Ancona, se n'è andato. Tutto lo staff del Studio Giovanile se n'è andato. Allora, tutte queste persone sono state cacciate o se non sono andate per loro volontà? Se ne sono andate per loro volontà perché probabilmente conoscono, essendo persone di calcio, a che cosa poteva andare incontro l'Ancona, e non hanno voluto mettere la loro faccia in questo tipo di situazione. Allora, oggi è facile saltare addosso a tutti, ma io credo che onestamente si poteva fare un lavoro molto prima. Ci si era riprovato anche ad ottobre, perché so che Domenico Sfrappa aveva provato a cercare di ravvivare in Ancona la gente, perché si potesse capire che in quel momento la società poteva andare a finire male, quindi aveva provato e aveva trovato anche sostegno da parte sia degli sponsor d'Ancona che delle altre. Però anche quella, qualcuno ha preferito chiuderla in un giorno, dicendo, so per certo, perché Domenico me l'ha raccontato, dicendo che non era il caso di continuare a parlare dei soliti noti di Ancona, perché tanto con quelli non si andava da nessuna parte, e magari ha fatto delle scelte diverse, che oggi si pagano anche probabilmente pesantemente.
Ecco Loris, appunto su questa ultima tua affermazione, gira adesso di nuovo voce che il dottor Schiavoni stia tentando appunto di nuovo l'approccio con quello che era l'accordata messa in piedi, diciamo, da Sfrappa con l'imprenditore ottico Pascucci. E lì noi sappiamo che appunto c'era anche un interessamento a far rientrare anche Federico Petrolini dentro questo progetto. Sai nulla magari se c'è stato di nuovo un contatto, qualcosa?
No, io guarda, te la racconto com'è, perché io mi piace sempre dire le cose come stanno. Eravamo stati chiaramente coinvolti da Domenico in questa cosa, va bene, il dottor Petrolini credo che tramite Domenico abbia saputo un po' quali erano i progetti del signor Pascucci, penso che si siano parlati, non so se direttamente con Pascucci o tramite Domenico, però credo che il progetto per cui il dottor Pascucci doveva rilevare l'Ancona, quindi diventare lui il presidente dell'Ancona e avere sostegno da parte di un gruppo di sponsor che lo aiutavano nella gestione dell'Ancona, questo era un progetto che secondo me aveva delle buone possibilità di poter andare avanti, fermo restando che chiaramente tutti volevano conoscere bene qual era la situazione economica della società, perché prima di avventurarsi in una nuova situazione che probabilmente era ancora peggiore di quella che era a giugno, volevano vederci chiaro. Questo chiaramente era stata la cosa che era venuta fuori. Qualcuno ha pensato che magari prendere un punto o due di penalizzazione poteva essere la cosa determinante in quel momento, noi invece pensavamo che un punto o due di fronte alla sistemazione economica della società anche per un futuro potesse essere una cosa irrilevante, però qualcun altro ha preferito fare altre scelte e oggi siamo qua, insomma, che ne parliamo. Io volevo anche fare un riferimento, perché siccome qualche volta qualcuno mi ha fatto mi ha riferito, io da ottobre che sono intervenuto una volta perché mi avete chiamato in diretta, non ho mai voluto entrare in nessun tipo di discorso. Ci è stato anche detto che il settore giovanile, come era gestito prima, costava denaro, costava qua, costava là, la dorica torrente. Allora io una volta per tutte, e come ho detto altre volte, tu Daniele sei stato presente quando il dottor Petrolini vi ha chiamato, sì, alla fine di luglio, sì, e vi ha messo sul tavolo anche i conti che erano riferiti al settore giovanile. Allora in questa occasione mi sento di dire che il settore giovanile dell'Ancona va bene, era autonomo, era dipendente dal bilancio della prima squadra dell'Ancona, quindi non drenava nessun tipo di risorse alla prima squadra, anzi, va bene, partecipava, perché una parte del contributo che era destinato al lavoro che il settore giovanile faceva, e noi eravamo una delle società in Lega Pro che prendeva più contributi, va bene? Perché avevamo un'organizzazione talmente ormai perfezionata che la Lega credo che l'anno scorso ci ha accreditato circa 140 mila euro di contributi che erano riferiti al lavoro che noi facevamo. Una parte di questo, adesso no, non sono in grado di dirvi cifre precise, ma da credo poco meno della metà di questa cifra andava ed era destinata al bilancio della prima squadra. Tutto il resto era garantito dalla nostra attività che facevamo con la Dorica Torrette, alla Dorica Torrette, era coperta dagli impegni che aveva preso il dottor Petrolini, e non parlo di piccole cifre, va bene? E noi garantivamo a tutti i ragazzi che venivano a far parte dell'organico dell'Ancona, che partecipavano alle squadre nazionali, va bene, nessun costo e rimborsi per i viaggi che sostenevano con i treni, perché noi avevamo ragazzi che venivano da col Bordolo, che venivano da Pesaro, va bene, e facevano avanti e indietro e rientravano a casa. Non avevamo i convitti che costano qualche decina di qualche migliaio di euro alle famiglie. Quindi noi l'avevamo reso indipendente, autonomo, e a livello economico nessuno pativa niente. Questa era la nostra idea di settore giovanile, il dottor Petrolini la finanziava, quindi credo che per Ancona e per l'Ancona si è persa una grandissima occasione per avere un settore giovanile importante che nel futuro poteva garantire alla società una, probabilmente una vita, non dico completamente autonoma, ma ci eravamo avviati verso, per intraprendere una strada che potesse avere un percorso come hanno tante squadre che vivono in categorie superiori e che hanno settori giovanili importanti, strutturati bene e organizzati bene.
Allora, serva Dio, intanto grazie per essere stato con noi e ancora una volta per aver rispiegato un po' le situazioni e le dinamiche.
È un piacere, è sempre un piacere.
Però ti dico anche che nel corso di questo anno scarso abbiamo avuto anche il piacere di intervistare i vari mister che si sono susseguiti alla guida della prima squadra. Che ti posso dire, mister Favo poi Trillini, beh, io dalla parte loro quando toccavamo il tasto del settore giovanile difficile vederlo su mister Trillini, però i capelli si raddrizzavano proprio perché la modifica che c'era stata non era di gradimento di chi ha fatto la storia dell'Ancona. Il fatto di far pagare soprattutto è una cosa che da loro, quindi non dico da qualcuno che fosse coinvolto direttamente, ma da loro non era stata vista minimamente come una cosa positiva proprio per creare nuovi talenti ad Ancona. Certo. Claudio ti manda un pensiero, dice: più risento la storia di Caleoio e Servadio e più mi cascano le braccia, quelli hanno preferito quel bambotto romano, Loris, grande uomo di calcio. Ma ce ne sono tanti.
Ringrazio del pensiero, ringrazio di cuore.
Sono tanti, guarda, le testimonianze che sono arrivate mentre andavi in onda, e noi siamo contenti di questo perché la RAI è il servizio pubblico, ma noi siamo quelli che cerchiamo sempre, una volta critichiamo, una volta in un senso, un'altra, però in ogni caso cerchiamo di capire, perché lo scopo nostro non è quello di andare né a favore di corrente né controcorrente, noi cerchiamo di capire e come capiamo noi spero che poi capiscano anche coloro che sono dall'altra parte della radio, si facciano un'idea un po' più completa di tutto quello che è successo, di tutto quello che ci ha portato poi in questa situazione. Grazie comunque Loris, yeah. E poi al piacere di riaverti in tutti i sensi.
Io vi ringrazio anche che mi avete dato questo spazio, perché magari alcune cose non erano ben chiare, spero di essere stato chiaro. Comunque in qualsiasi momento io sono a disposizione e mi auguro sinceramente, e con questo vi saluto, mi auguro sinceramente che i tifosi di Ancona possono vivere un paio di mesi migliori di quelli che hanno vissuto fino ad oggi, soprattutto sotto il profilo dei risultati, e mi auguro che veramente, spero in un miracolo, e spero che la squadra si salvi e che magari qualche piccolo santo dia una mano alla società e si riesca a salvare questa società che merita, lo ha meritato nel tempo e mi auguro che lo meriti anche nel futuro.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie, buonasera.
Ringraziamo Mister Loris Servadio della sua testimonianza, abbiamo richiarito ancora per l'ennesima volta quelle che sono state le operazioni per il passaggio da una linea all'altra. Io mi ricordo tra altre cose nell'estate quando noi cercavamo di capire se erano stati presi dei contatti con il dottor Petrolini, e quella volta ci dicevano che lui prima era all'estero, poi che l'avrebbero presi, che avrebbero contattato.
Da me personalmente contattato subito dopo l'avvenuto divorzio con Petrolini, Ranieri disse che non era stato informato, che stava ancora studiando il faldone delle giovanili e quindi si sarebbe subito attivato per ricucire i rapporti. Già da lì si capiva, insomma, un personaggio serio avrebbe detto sì, no, abbiamo divorziato da questo sponsor, da questo personaggio, oppure il progetto non è andato in porto. Lui...
Ma io mi ricordo che ci fu spiegato all'epoca che con questa operazione sarebbero entrati più soldi nelle casse della prima squadra rispetto a quanto avveniva con la gestione Petrolini, anzi che la gestione fatta da Petrolini aveva quasi un costo per la prima squadra. Cioè, così fu imbandita la situazione, la spiegazione fu quella. A quel punto, se ai media passi questo tipo di informazioni, anche la stampa in generale dice ok, se così... si aiuta la prima squadra.
Infatti, come primo passo facemmo il ritiro a Caramanico Terme, al quale poi seguirono tutte le squadre giovanili, però in realtà il ritiro della prima squadra probabilmente venne pagato dai genitori di tutte le squadre giovanili, che sarebbe uscito in tutto il conto anche il ritiro per la prima squadra,
che poi arrivò il terremoto, quindi
esatto.
ci fu di tutto e di più in quel ritiro. Tant'è vero che noi siamo riusciti a fare un collegamento con Ferdinando Vicini dal ritiro, per primi siamo entrati e abbiamo fatto una diretta da lì, e poi visto l'aria che tirava non ne abbiamo fatte più. Pubblicità, andiamo con il nostro terzo ospite.
Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e insolvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Tanti, tanti messaggi che sono giunti al nostro numero, al 334 35 20 488, dopo le dichiarazioni che abbiamo avuto da mister Loris Servadio, ovviamente inerenti il settore giovanile e di come si è arrivato a questo settore giovanile dell'Ancona, che in questo momento sta vacillando e in maniera preoccupante. E Daniele fa sì con la testa, anche perché in questo momento ha perso proprio la testa il settore giovanile, colui che lo ha ideato e portato avanti, ma le lamentele da una parte ce ne sono tante. Però adesso noi cambiamo di nuovo argomento, rimaniamo sempre in tema di Ancona, perché andiamo a trovare un amico dell'Ancona, un amico della radio e un direttore sportivo. Andiamo a trovare Antonio Recchi. Ciao Antonio.
Buonasera a tutti.
Buonasera Antonio.
Tutti.
Buonasera Antonio. Beh, anche Antonio Recchi di giovani ne ha saputi trovare in giro nel corso della sua carriera. Beh, io ricordo un certo Ezechiel Schelotto che avevi portato a Cesena, quindi,
esatto.
Che oggi gioca allo Sport di Lisbona, quindi non uno qualsiasi.
Diciamo. Cioè Ezechiel Schelotto, Giacchierini, Parolo, qualcuno è venuto fuori da questo matto.
Gli occhi buoni ce l'hai anche tu, insomma. Allora Antonio, invece torniamo a noi, torniamo alle disgrazie tra virgolette di casa Ancona e intanto come hai visto questa Ancona nella partita di domenica scorsa contro il Pordenone?
Ancona probabilmente un po' in crisi di identità, sicuramente una squadra che ha un po' di debolezze mentali, una squadra che non è riuscita a finalizzare le svariate occasioni che ha avuto e questo non è proprio molto positivo. Sicuramente c'è tanto da lavorare, soprattutto sulla testa e sulla convinzione. Io non vedo il bicchiere mezzo pieno come lo vede qualcuno. Io purtroppo, come ho detto più di una volta, vedo il bicchiere in questo momento fondo. E da lì chi fa questo lavoro, chi ha queste cose deve tirare fuori la grinta per rimettere a posto una situazione che sennò diventa veramente difficoltosa.
Ecco, come si può, come lavoreresti tu per tirare fuori il meglio da questi giocatori?
Intanto la componente deve essere una componente unica, come ho detto più di una volta. Quando c'è una tifoseria che protesta, e la tifoseria può protestare perché è l'anima di una squadra, di qualsiasi squadra di calcio, tutti devono essere dalla stessa parte, e quando si sa che arriva una protesta come è arrivata qualche giorno fa, non si può lasciare la squadra sola a se stessa, ok? Questo è quello che è il mio primo pensiero. Infatti poi dopo si è visto che qualcuno ha anche dato le dimissioni successivamente. L'ho detto, qualcuno se n'è risentito di quello che io ho detto, ma non mi interessa. Io penso che sarebbe meglio fare meno passerelle e più gruppo per lottare tutti dalla stessa parte.
Allora, Antonio, intanto, visto che abbiamo toccato anche quelle che sono state le vicissitudini, era circolata la voce di un tuo possibile ingresso all'interno della compagine societaria, quindi come direttore sportivo dell'Ancona. Quanto veramente questa volta ci sei andato vicino a toccare il biancorosso?
Beh, ci sono, penso, andato molto vicino. Poi dopo sono state fatte al momento altre scelte. Fiano, in una sua trasmissione, ha spiegato il perché dell'ingresso di altre figure, che però dopo sono state smentite successivamente dalla realtà che è successa poco dopo. Però vabbè, il calcio purtroppo è questo.
E questa squadra pensi che sia veramente da ultimo posto o che abbiano inciso in maniera importante le
vicissitudini? Per me non è da ultimo posto, è una squadra con grossi nomi, che però deve dimostrare tanto, perché mi dispiace, vista proprio domenica, una squadra in grandissima difficoltà. Mi aspetto tanto di più per quasi tutti i singoli. Secondo me Ricci è un gran giocatore, a cui la strecista anche stretta, però domenica ha sbagliato tanto. Per me Baritti non è un trequarti, detto proprio in maniera, però mi aspetto molto da Baritti. Mi aspetto molto da alcuni giocatori che vedo che sono in panchina, tipo lo stesso Djuric, come ho detto più di una volta. Secondo me mi ha deluso molto quest'anno, nella stagione anconetana sicuramente tantissimo. Non capisco gli errori del Sante sotto porta, onestamente. Un giocatore come lui, forte come lui, avrebbe dovuto sfondarla quella porta. Invece probabilmente, se c'era ancora la Jalappas, saremmo andati sulla Jalappas. Questa è la verità.
Come
è una squadra che però deve ritrovare la propria identità, perché veramente ti dico, io non vedo il bicchiere mezzo pieno, lo vedo proprio vuoto il bicchiere, perché il Pordenone non ha fatto nulla per vincere la partita.
Fatto il minimo indispensabile.
No, ha fatto niente, perché ha fatto degli svarioni dietro clamorosi, ne abbiamo visti più di una volta, eravamo presenti allo stadio. Bisogna avere qualche volta la mortadella davanti agli occhi, sennò. Cioè, e è questo che Ancona non sta accettando della situazione complessiva. È la non cioè girare intorno a delle cose che non esiste, la situazione è questa, appunto.
E come valuti il cambio di allenatore, quello di Pagliari, sto parlando, un mese dopo il suo arrivo?
Bisogna stare dentro lo spogliatoio per capire le varie situazioni. Non saprei dire cosa è successo, faccio fatica onestamente.
Difficile, perché comunque sia Pagliari
è inaspettato.
È sempre stato un combattente, uno di quelli, insomma, si è anche professato così quando è arrivato, uno deciso e sicuro.
Non so cosa è successo nella settimana precedente, probabilmente, non lo so, non capisco, ripeto, non lo so.
E della società che pensiero hai? Una società che ha avvicendato in questi mesi tanti direttori generali, tanti direttori.
Ma io l'ho detto, Cristian, l'ho detto già anche tempo dietro. Secondo me il problema è all'inizio, non è alla fine, c'è uno storico tifoso dell'Ancona che conosciamo tutti, che dice che gli aveva dato fastidio la passerella di domenica in tribuna, e gli facevo indicati così per stimolarlo nel dialogo, perché poi alla fin fine c'è rimasto questo in questo momento. Ho detto: ma a chi ti riferisci? A quelli che sono arrivati adesso? Detto, no, alla fonte, all'inizio. Infatti i problemi non sono adesso, sapete benissimo lo scontro che io ho avuto in passato molto forte con anche l'ex presidente o l'ex presidente della fondazione, se non adesso onestamente non sto dietro a tutte le varie situazioni, le varie cariche che si sono avvicendate. Ho avuto uno scontro molto forte durante Inter, Bayern, Mönchengladbach lì al Del Conero, e l'hanno visto tutti, l'hanno visto ciò che io dissi sull'ingresso della figura di Tar Ranieri. Situazioni che poi dopo si sono verificate esattamente nemmeno un mese dopo. Normalmente quello che mi fa strano a me è che i casini in una società di calcio vengono fuori alla seconda, terza scadenza, e qui sono arrivati subito.
Sì.
Capisci che il progetto a monte era un progetto veramente, non so come usare i termini, usare
un progetto farlocco, possiamo
fare, sì, un progetto contorto, perché io non penso che uno possa pensare di fare calcio in Lega Pro senza mettere un becco di quattrino. Questo è semplice, forse non lo puoi fare nemmeno in Serie B questa cosa,
ecco.
Quindi non critico la parte finale, io critico la parte iniziale.
Ascolta Antonio, una mia curiosità, facendo un passettino indietro su quello che era stato il tuo contatto con la proprietà. Allora, la mia curiosità sarebbe: con chi hai parlato della proprietà, visto che qua la situazione è tutta bella nebulosa?
Io onestamente ho parlato con la proprietà, punto. Tante persone sono venute a parlare con me, lo sapete benissimo, quindi...
Con la proprietà quale?
Io ho parlato, ma la proprietà mi sembra che era una sola comunque in ogni caso, non capisco la domanda, questo onestamente vi ripeto, la proprietà quale? Allora, io che sono amico di Ercole di Nicola lo sanno tutti da una vita,
ecco,
quindi
ecco, quale, esatto, se appunto
non l'ho mai nascosto, appunto, e quindi questa è una cosa, però questo non vuol dire, io non sono come quelli che dice che non è amico, ok, e che non c'entra niente, io l'ho sempre detto, l'ho detto tranquillamente, un'amicizia non penso che sia qualcosa da dover nascondere, certo, o di cui doversi vergognare, questo è nella maniera più assoluta. E ho parlato con tutti, ho parlato con Miani, ho parlato con le persone che io reputo brave di Sosteniamo l'Ancona, che reputo rispettose e che stimo tantissimo, che erano Franco Rodenzini e Paolo Bartola. Quindi il mio ipotetico ingresso era un po' che se ne parlava. Poi dopo quello che è successo, l'ha raccontato Fiano durante la trasmissione, io non voglio ritornarci sopra, perché purtroppo sono le storie che nel calcio esistono ed è così, punto. Cioè.
E che impressione hai avuto di questa proprietà, di questa società? Una società in difficoltà, una società che ha
onestamente onestamente non ho avuto nessun tipo di questa impressione, però bisogna viverla da dentro le questioni, non da fuori. Poi è venuto fuori l'ira di Dio, quello che è successo successivamente. Io penso che chi riveste un ruolo importante in questo momento, in primis, nei confronti della città, sbaglia se dice che gli stipendi sono stati pagati.
Esatto.
E poi dopo una settimana si avvera il contrario. Sbaglia, o quantomeno si assume tanti rischi quando dice il nostro è un modello di società come tanti di Serie B. Occhio. Intanto la Lega Pro rispetto alla Serie B c'ha una differenza fondamentale, che in Serie B ti arriva qualche milione di euro soltanto della Lega, cosa che in Lega Pro non ti arrivano. quindi le differenze sono abbastanza evidenti. In più, uno si assume una grossa responsabilità. Io spero di essere smentito su questo fatto, lo dico proprio pubblicamente, quando dice chiaramente a tutti che tanto si ha con il processo di avvicinamento con la Lega Pro e con l'associazione calciatori, noi eviteremo la penalizzazione. Io sarei la persona più felice, sono tifosissimo dell'Ancona, lo sapete benissimo, mi conoscete, cioè sono tifosissimo dell'Ancona. Sono il primo a dire che sarei contento se l'Ancona non subisse una situazione di difficoltà come adesso la penalizzazione, ma Ancona ha bisogno di chiarezza, perché di stupidaggini dette e ridette a destra manca da quest'estate, ce ne sono state tantissime. E poi c'è stato il fuggi-fuggi generale ed è rimasto a prendersi tutte le colpe una persona soltanto, perché quando io dissi quest'estate non criticate il fatto, non dite che è colpa di Strappa che ha fatto i contratti e voi non sapevate dover pagare gli incentivi, perché voi dove eravate? Non eravate quelli che dovevano controllare? Non eravate voi dentro? È sempre facile adesso, quando le situazioni vanno male, puntare il dito contro una persona, che è l'unico che poi è rimasto. Gli altri sono spariti. Queste sono le cose, secondo me, che mi sono dispiaciute e veramente mi fanno molto arrabbiare. Ripeto, io sono il primo a dover... Io sono andato allo stadio, ho pagato il biglietto, perché è così che si deve fare, che bisogna stare vicino a sta squadra. Però certo, veramente, quando poi vedo le passerelle, anch'io dico che Cicco ha ragione, e che cavolo, ancora merita rispetto, ma la merita la sua tifoseria, una curva che è vero che dopo ha cominciato, però è una curva stupenda, tante società di serie B, e questo è il paragone giusto da fare, si sogna tantissime, perché è una città di cuore, questa è Ancona, punto. E dopo, siccome noi siamo attori di un grande circo, e l'ho sempre detto questo, siamo attori di un grande circo, purtroppo i tifosi sono i nostri spettatori, che le cose, se vanno bene, applaudono, se vanno male fischiano. Occhio che per gli attori di un circo sono anche i pagliacci, bisogna stare attenti a non diventare veramente i peggiori di clown. Pronto?
Come giudichi, da direttore sportivo, il mercato invernale di riparazione dell'Ancona?
Io non giudico, perché se guardi i nomi io sono ti dico stupito di quello che sta succedendo ad Ancona, veramente. Proprio non me ne capacito. Però in campo vanno loro, devono tirare fuori veramente adesso poi qualcosa in più. Perché sono giocatori di categorie molto superiori. Perché nonostante io abbia criticato moltissimo il portiere anche domenica, il portiere è un giovane e ha da crescere. Sbaglio?
Beh, 94, 23 anni ormai.
23 anni, ho capito, ma non ha calcato i palcoscenici di altre persone. E che cavolo! Cioè, questo è la verità. Ma tanto la realtà d'Ancona è questa, non è altra. Però io personalmente non mi aspettavo Bariti tre quarti. Poi mi si dice, ma non sappiamo chi metterci. Bariti è un esterno. E sulla faccia, se vuole, fa male. Fa male. Il rigore,
non lo tira a volta.
Andiamo io, te e Stefano, almeno la porta l'avremmo presa. E poi non diamo colpa al campo, sì, il campo era indecente, proprio veramente una roba, penso...
ad ogni tiro si alzava una nuvola di polvere, anche lo stesso Guizzante.
Una roba mi sembrava di... Guarda, io penso che era una vita che non vedevo un campo così brutto, ma... Forse era nemmeno quando giocavamo noi 30 anni fa, era veramente inguardabile. Degli stop che per stoppare la palla dovevi mettere il corpo un metro avanti, cioè una roba inguardabile, ho capito, però quel calcio di rigore, cavolo, non... E poi chi doveva tirare il rigore?
Ah, il mister ha detto che il rigorista era Voltan, perché non ha visto rigoristi in questa squadra, non ce ne sono, secondo quanto ha detto.
Io personalmente mi aspettavo più un ritorno dal dischetto di Frediani, che volesse sfatare quel rigore sbagliato col Fano, però
secondo me
è andata così.
Va bene così.
Però effettivamente
manco
anche
Volta, mi dispiace per lui.
No, ma
ripeto, ti ripeto, il rigore si può sbagliare, calciato così male, veramente, boh, non lo so. Ci sono state tante cose che non ho capito, onestamente.
Ma effettivamente lì, se vorremmo fare un po' di critica verso quei giocatori che hanno attaccato anche la stampa nelle ultime settimane, voglio dire, se sei un giocatore, come si suol dire, con gli attributi, prendi la palla, e non faccio i nomi, prendi la palla e vai dal dischetto e dici la responsabilità me la prendo io.
I nomi, l'ho fatti prima io, chiaramente questa è una squadra che secondo me si deve tirare fuori da sola, perché hanno gli attributi per tirarsi fuori da sola, perché, ripeto, non credo che questa sia una squadra da ultimo posto in classifica. Credo che la squadra vista in campo però domenica sia da ultimo posto in classifica, perché non ha dato mai quel guizzo in più di dover fare risultati, di dover fare gol, cioè è stata una roba brutta. Cioè, mi dispiace dire questo, mi dispiace, però non è che adesso si deve dare contro la squadra, si deve andare a dire a chi di dovere che meno passerelle, più grinta negli spogliatoi nei confronti di questi giocatori, che forse hanno bisogno di avere, di sentirsi più come ti posso dire, non coccolati, stimolati, diversa la questione.
Certo.
E poi dopo ognuno deve fare il suo lavoro, ripeto, il giocatore si deve prendere la critica se le cose vanno male, perché Ancona è ultima in classifica adesso e Ancona non è messa peggio rispetto ad altre situazioni. Non lo è messa peggio, non mi sembra almeno.
Ma effettivamente, Antonio, stando a quello
nemmeno che messa meglio, come dice qualcun altro, però, ecco.
Stando a quello che dici tu, ci sono state anche le stesse parole di Tiziano De Patria nel post partita, quando ha detto i giocatori si devono prendere appunto le responsabilità in campo, quindi se vengono fischiati un motivo ci sarà, certo, perché vengono fischiati, quindi devono scendere in campo, percarsi i fischi e magari tramutare quei fischi in applausi.
Io non l'ho sentito questa dichiarazione di De Patria, onestamente, se no avrei detto una dichiarazione intelligente. Ripeto, all'inizio non c'è stata contestazione. Io mi ricordo la curva d'Ancona lo scorso anno, quando le cose non andavano nemmeno benissimo, applaudire la squadra dopo una sconfitta. E la gente che diceva, ma perché? Era così. Quindi, basta, cioè, testa bassa, dico sempre pedalare, poi dopodiché le contestazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno, ok? Contestazioni nell'ambito della civiltà, sempre, come abbiamo sempre detto, zitti, mosca e si va avanti. Ecco, per questo, se ti trovi un tifoso che ti contesta in tribuna, te le prendi le contestazioni e stai zitto.
Certo.
Perché forse in questo momento si ha bisogno di tutto, a meno che delle cosiddette crisi di isterismo. Perché non portano a nulla, portano soltanto forse a esacerbare dei rapporti che sono già abbastanza pesanti. Questa è la realtà dei fatti, però è su quello che io dico, che chi doveva vigilare, e non il mio amico o altre persone che sono, ripeto, esterne a sta realtà. Chi di dovere doveva vigilare? E non raccontare la favoletta, ma questo no, però non dobbiamo contestare, perché se si contesta dopo forse i nuovi imprenditori non vengono, perché non vengono? Ma queste sono le solite cose che si sentono dire, è sempre cosa ridetta, tanto uno che entra nel calcio lo sa, che quando le cose vanno bene ti prendi l'applauso, quando le cose vanno male ti prendi i fischioni e te li tieni.
Chiaro. E a proposito, per quanto riguarda le voci che circolano in questi giorni, in queste ultime settimane, su eventuali nuove entrate anche come maggioranza del club, qual è?
No, io vedo nomi mirabolanti, occhio, che poi dopo, ripeto, la gente non ci crede, perché io, se entrasse l'Oribru, sarei la persona più felice di questa terra. Ripeto, sono tifoso dell'Ancona, tifosissimo dell'Ancona, sarei felicissimo. Se ancora lo prendesse Roli Bru con la Fermana, con lui, con l'imprenditore di Fermo, con la Fermana che viene in Serie C, Roli Bru prende l'Ancona. Nella vita tutto succede. è come per dire che Ranieri doveva portare chissà che cosa. Ecco, qui dopo cosa ci siamo trovati. Ripeto, ancora bisogno di chiarezza. Chiarezza! E perché non è, come ho scritto io più di una volta, non c'è bisogno del domani, c'è bisogno della quotidianità. Da lì partiamo. E no, no, perché se si contesta dopo la gente non viene, che la gente che non viene se si contesta è meglio che sta a casa, allora. Detto proprio chiaramente, perché nel calcio si contesta presidenti di Serie A vengono contestati, vengono tutti, cioè, alla fin fine qual è il problema? Cioè, non lo so, cioè, non è che il calcio è soltanto per farsi bello, purtroppo il calcio tanto ti dà e tanto ti togli, lo sanno tutti, cioè, non è che...
Bene,
chiaro nel pensiero.
È chiarissimo nel pensiero, Antonio.
Più che chiaro, direi. Sei stato esaustivo.
Io spero che anche domenica, cioè no, che domenica si riparta con la mentalità che dice De Padre, ok? Ognuno si prende la sua responsabilità, si va in campo e si prova a vincere la partita, perché questa è la cosa importante. Punto. Perché se no, purtroppo è sempre facile puntare il dito contro quello o contro quell'altro. Adesso bisogna vincere la partita e basta, perché c'è solo i tre punti. Perché se dopo le dura, amici miei, le dura.
A risalire sarà durissima, se mai succederà.
Perché io penso che tanto il punto, e spero di essere smentito, potrebbe purtroppo arrivare, e spero di essere smentito, ma se deve arrivare subito, perché i giocatori devono avere l'obiettivo di quello che devono raggiungere, perché adesso sono tutte battaglie da combattere con il coltello fra i denti, ok? Questa è la mia realtà.
Bene, allora Antonio, grazie di essere stato con noi.
Parte. Grazie.
Grazie, un saluto.
Intanto Daniele scrive, a posto, va bene.
Chi è che scrive?
Daniele, il nostro Daniele Titarelli, qui che prende appunti. Lo sa, deve fare il suo lavoro. Dopo il lavoro vocale c'è quello...
Verbale.
No, verbale.
No, c'è quello... Io non ho visto, non sapevo chi... Vabbè, tanto sono questo, non è che mi nascondo dietro a tante altre cose, io. Va bene?
Va benissimo. Grazie.
Perfetto.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ringraziamo Antonio Recchi, come detto in apertura, amico dell'Ancona, amico di Radio Tuo, ma soprattutto direttore sportivo, e quindi l'abbiamo voluto sentire in questa veste, quella che dà più soddisfazione, no? A parte la sua azienda che va benissimo, ma è quella che gli dà più soddisfazione nel mondo del calcio, sicuramente è questa figura di direttore sportivo, e come conoscitore l'abbiamo voluto interpellare.
E le ha avute le sue soddisfazioni, perché a Cesena aveva costruito una squadra che poi è salita in Serie B, addirittura a Novara lo stesso ha creato le basi per una società che, se non erro, l'anno dopo, due anni dopo è salita in Serie B, quindi il suo lavoro di direttore sportivo lo sa fare come... all'occhio lungo, anche lui ha ricordato giocatori giovani che aveva scoperto da categorie inferiori, come appunto Ezechiel Schelotto, come Parolo, come aiutami Daniele, aveva detto anche un altro che adesso mi sfugge. Comunque nel suo curriculum ci sono giocatori che sono venuti poi fuori col tempo, e quindi sì.
Ultima raffica che è tardissimo come al solito, ultima raffica di messaggi, è ancora diventato solo un grande pettegolezzo, solo questo. Vi faccio un esempio, questo è Giampaolo, di come il calcio in Italia l'anno scorso a Pisa aveva come presidente direttore generale due persone poco raccomandabili, e ne sono riusciti comunque a cavarsela. Grazie Giampaolo di questo tuo messaggio, a cavarsela quest'anno, che a Pisa è arrivata una persona seria e pulita come presidente, cioè Corrado, i punti di penalità arrivano come noccioline. Capite che oltre ai soldi ci vogliono le conoscenze, altrimenti non si va da nessuna parte. Qui manca tutto, anche la giusta mentalità da parte della tifoseria per capire quando dire grazie o quando invece criticare senza motivo, come è successo negli anni anche con presidenti che potevano far bene. Messaggio corposo di Giampaolo, William, è davvero finita? Speriamo di no, ma la trasmissione sicuramente sì. E poi chi è? Questo non si firma. Naceriti è famoso per le chiacchiere, chiamate quel fenomeno che per il Pisa si è stracciato le vesti, e quello che sta succedendo in Ancona è da ribalta nazionale, altro che banditi che operano incondizionati, istituzioni ferme, squadre sul precipizio, dirigenti squalificati che operano nell'ombra. Ma che cavolo, chi paga il conto? Sempre solo noi tifosi. Avevamo un settore giovanile che si autofinanziava. La prima cosa che ha fatto il Fagiano è stato eliminare tutto questo. Sempre peggio, più sento interviste, intervenire ospiti, più mi arrabbio che dispiacere. Edulcorare i vostri pensieri dovrebbe essere uno sport nazionale, secondo me. Altro Claudio che dice: Servadio, capisco il suo dente avvelenato, anche giusto probabilmente, ma lei sta accusando di tutti i tifosi o non so cos'altro, ma chi ha deciso le sorti dell'Ancona? Hanno un nome e un cognome ben preciso, Miani, Gran Milano, e penso pochi altri, quindi per cortesia non attacchi la tifoseria già a parecchio provata, direi, dice questo nostro ascoltatore. Poi Luca: io spero che chi scende in campo ci provi fino all'ultima. Obiettivamente abbiamo vinto 5 partite su 30, come è pensabile vincerle anche 4 delle 8 rimanenti? Ci vuole fantasia.
Il commento. È il conto che facciamo quando qualcuno diceva di voler evitare i play-out, però tanto ormai ci siamo, un mese e mezzo.
Ormai dobbiamo ballare, no?
Di battaglie. Abbiamo sopportato tante, tante sconfitte. Vediamo di invertire la rotta in queste ultime 8 partite.
Ultimi messaggi. Ma non avete capito che l'Ancona ha problemi con le partite? Come si fa a non segnare un gol al Pordenone? Sul rigore il portiere era già a terra un metro prima che Voltan arrivava a calciare. Daniele da Monte Marciano.
Una squadra avversaria non può comprare una partita con un'Ancona così in difficoltà.
Casomai
la vince senza pagarla, sinceramente.
Al bonus. Ancora tu, no? Ma abbi pietà, anche stasera anche un altro messaggio su Sosteniamo non lo reggo. Poi non mi sapete, ma mi sapete dire per cortesia chi ha chiamato Naceriti e Spadoni, che se ne stanno andando via tutti?
Sono stati chiamati?
Da soli sono arrivati? Hanno bussato forse, non lo so. Questa Gianni Red Bull, che mi fa sorridere questo tuo pensiero, però te lo leggo. Sono andati in comune per sapere perché non prendete qualche iniziativa per la squadra della città. Sapete cosa mi hanno risposto? Perché abbiamo una squadra di calcio e non...
Sarebbe grave se...
Sì, no, ma non so neanche, cioè sono andati in comune e se l'hai chiesto all'uscita.
Dipende a chi si è rivolto. Esatto,
con chi si è rivolto io, Gianni, non è senza offesa, però...
Se l'assessore sarebbe grave, se no...
Non sapendo chi è stato il tuo interlocutore, se era una badante che passava lì per caso, non lo so, cioè tutte le supposizioni possono essere valide, però detta così io te l'ho letta perché mi ha strappato un sorriso.
Prendiamola come battuta, infatti, perché non voglio crederci se fosse veramente
No,
così.
Vabbè, ma non c'è una traccia minima. No, allora, no, certo. Claudio, questa volta è il barzellettiere, è stato soprannominato. A gennaio hanno preso 2 punte, ma poi per far cassetta hanno ceduto De Silvestro, uno dei pochi che portava sulla palla. È un po' come vendersi un rene per pagarsi un'operazione al cuore. Poi, grazie Servadio per la tua testimonianza, non ho parole. Poi ancora messaggio: io l'ho detto a luglio, ma in Ancona ci sono tanti che non capiscono di calcio e sport, e il primo è Miani, Simone Bus. Poi Petrolini: sei una persona molto seria. Questo probabilmente non aveva capito che stava parlando Servadio, perché Petrolini non parla in diretta, credo che non abbiamo forse una volta proprio la prima presentazione, quando c'è stata la conferenza stampa abbiamo avuto il piacere di averlo. In realtà non ha mai parlato. Petrolini, sei una persona molto seria, sono contenta che hai chiarito la situazione, un saluto da parte di chi gestisce il bar dello stadio. Un abbraccio a chi gestisce il bar dello stadio. distruggere l'Ancona dall'anno scorso, sia di prima squadra sia del settore giovanile del territorio, è da ergastolo. Simone Bussa, ok.
E qui c'è un responsabile ben preciso, che era il direttore d'inizio stagione per la prima squadra.
Che dolore.
Dilettanti sono e dilettanti ritorneranno, purtroppo anche noi con loro. Ancora altro pensiero. Oh, ma ci sarà uno che un giorno dirà chiaramente che il nodo della questione è stato e sarà Miani. Poi questo è un bel ricchi. Dai ricchi di Nicola sarà pure un amico tuo, ma la gente può stare tranquilla con questo personaggio, i risultati si vedono. Vabbè. Questi sono i vostri pensieri che sono arrivati, di cui abbiamo dato tutta lettura, tranne quello solito di Max contro che ci ritorna sulla questione di Sosteniamo, anche perché è lunghissimo. No, di Max, chiedo scusa, non è di Max,
Pietro.
Di Pietro qui da noi, ma è un pseudonimo, non so in realtà, una volta si è firmato così, poi altre volte si firma diversamente, così la nostra macchina simpaticamente ce ne fa vedere una, lunghissimo, con più calma una volta vai, te lo leggeremo, però è veramente lungo. Oh, dentro, siamo alla chiusura, domani c'è DJ Biancorosso, troviamo un amico dei colori biancorossi, finalmente faremo una puntata con Roberto Cardinali un po' allegra per sdrammatizzare questo clima molto pesante. A proposito di clima, ma oggi non è tornato a allenarsi l'Ancona? Non ci ha detto niente?
Diventa difficile capire l'Ancona, perché l'Ancona
chiuse.
Continua ad allenarsi. Però è la prima settimana in teoria completa da parte del mister De Padre, che avrà modo di...
Uno o due allenamenti oggi.
Come?
Uno o due oggi.
Uno domani doppia seduta.
Oh, domani doppia seduta. No, facciamo vedere che ci siamo sul pezzo, che seguiamo anche la squadra attuale. Allora, dicevo, domani un amico dell'Ancona, una voce particolare, conosciutissimo, ci farà sicuramente piacere ascoltarlo sulle nostre frequenze. Qualche aneddoto sicuro ce lo porterà. Domani avremo con noi Alfredo Bicartocci come ospite di DJ Biancorosso, quindi... puntata simpatica quella dedicata domani, ma all'interno, come sempre, non mancheranno le news relative all'Ancona 1905. Speriamo che domani di non darvi altre figure che hanno abbandonato la nave, e poi dovremo trovare i rematori, perché
ormai ne sono rimaste poche, quindi
finché la barca va, lasciala andare, insomma.
Sì, vabbè.
Vabbò, dai. Va bene. Speriamo di condurla in porto nel miglior modo possibile questa nave, abbiamo i nostri dubbi, però dai, vabbè, dai, staremo a vedere insomma quello che accadrà.
Grazie a Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico, grazie a Cristian Camilletti che troviamo questa settimana,
grazie agli ascoltatori,
grazie
soprattutto a voi,
grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Appuntamento, come detto, è domani con DJ Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30.